Bene, 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 sempre con voi nel corso di questo pomeriggio. Allora, torniamo con i nostri ospiti, mi dicono che sono pronti, allora vado a dare il buon pomeriggio ad Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio, ben trovato.
Grazie, ciao Marco, buonasera a tutti.
Che bello. Allora, dove sei di bello oggi, in questo giorno di festa? Noi ti siamo venuti a rompere comunque le scatole.
Sono a Bari, c'ho un torneo delle società affiliate, per cui la mia della Pro Calcio, un torneo tra di loro stamattina e finiremo sul pomeriggio tardi.
Mm, bene, bene, bene. Allora, con te, caro Antonio Di Gennaro, c'è Luca Serafini. Ciao Luca, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Grazie Luca, c'è Antonio Di Gennaro con noi. Allora, sentite, io voglio ripartire un attimo con voi subito per un commento sul rinnovo del contratto che è arrivato di Pioli. Proprio in un momento, no, dopo una partita, dopo la sconfitta con il Torino, arriva questo rinnovo fino al 2025. Luca, riparto da te, un rinnovo meritato sul campo, no, per quello che ha fatto. Intanto do anche il buon pomeriggio a Marco Conterio. Ciao Marco, ben trovato.
Eccomi, ben ritrovato.
Ciao Marco. Ci sono... stai seguendo l'allenamento, vero?
L'allenamento alle 5, sono all'interno di Juventus Stadium dopo la conferenza stampa, okay, di Massimiliano Allegri.
Sì. Dopo facciamo sentire anche un passaggio.
Lavoro con i colleghi.
Perfetto, arriviamo subito, c'è Luca Serafini, Antonio Di Gennaro con te. No, volevo un giro sul rinnovo del contratto di Pioli, lo voglio fare con Luca, con Antonio e con Marco, no? Luca, parto da te, un rinnovo fino al 2025. Dove ritieni che sia cresciuto molto Pioli in questa diciamo avventura del Milan?
È cresciuto molto con la squadra, insieme con la squadra e con la società. Lui è la persona giusta al momento giusto, con le persone giuste, ha avuto una crescita, una salita della sua carriera, della sua professionalità, del suo modo di essere esponenziale. È singolare anche che il Milan di quest'ultima gestione abbia esonerato un allenatore dopo una vittoria, Giampaolo, e invece confermato Pioli dopo una sconfitta. Però è anche il segno, secondo me, di una lungimiranza che nasce il giorno in cui la proprietà precedente rinunciò al progetto Ilio, al progetto Ragnik, per dare fiducia a questo allenatore che stava facendo bene il gruppo dei suoi collaboratori, a cominciare ovviamente da Maldini e Ibrahimovic, che l'hanno sempre sostenuto. Lui è cresciuto nella consapevolezza dei suoi mezzi, delle sue capacità e della squadra, e per la prima volta, credo, nella sua carriera si è finalmente sentito al centro di un progetto e fondamentale per un progetto, perché fino ad oggi aveva vissuto un po' come i birichi di campagna, no? Chiamato alla Fiorentina, alla Lazio, al Bologna, all'Inter, a sistemare delle cose senza poi poter proseguire sul lungo periodo.
Di Gennaro?
Ma sì, sono d'accordo con Luca, anche perché conosco Stefano, ho giocato insieme a Verona, quindi conoscevo e conosco lo spessore umano. Poi dal punto di vista calcistico lui è migliorato molto, e si è aggiornato anche quest'anno, qualche idea nuova, ha trovato anche a livello tattico delle soluzioni, perché bene o male poi si conoscono, insomma, dopo anni. Lui doveva essere, insomma, doveva andare via, c'era il progetto Ratini, che invece lui ovviamente ha lavorato sempre con grande entusiasmo, ha creato i presupposti del gruppo. Questo l'ha fatto anche in altre società, come diceva Luca, specialmente mi preme di dire a Firenze, durante il periodo quando successe purtroppo la tragedia di Astori. Se non ci fosse stato un allenatore come lui per tenere proprio la situazione, poteva essere un momento delicato, no? Anche della squadra, anche in virtù di una problematica di classifica. Invece proprio lui ha fatto un lavoro strepitoso, e poi a Milan è cresciuto con tutti, questa sinergia totale che ha avuto con gli uomini della proprietà, e questo si creano i presupposti affinché vengano i risultati. Il fatto che abbia prolungato la sconfitta è da Milan, anche dal Milan di vecchio stampo. Mi ricordo quando succedevano delle problematiche o magari succedeva degli infortuni, Galliani subito chiamava il giocatore e prolungava il contratto, per dire, perché insomma è una testimonianza di stima per il valore che ha dato ai giocatori, per anche per come li ha cresciuti, li ha valorizzati, e ancora tante cose da scrivere, perché secondo me il Milan è stato dall'anno scorso e ha vinto lo scudetto. Il processo è già da 2 anni che è lì a certi livelli, però dopo la vittoria dello scudetto credo che devono poi il alzare il livello di Champions, ma credo che piano piano arriveranno, perché stanno lavorando bene anche dal punto di vista proprio di come trovare i giocatori giovani di talento, forti, e soprattutto hanno gestito anche il discorso dei conti, perché hanno ovviamente lavorato anche sul progetto di riprendere, insomma,
di riportare in equilibrio tutto quanto. Certo. C'è un passaggio di Pioli oggi che vi facciamo sentire un attimo solo, poi vado da Marco. Vai.
Far bene domani sera significherebbe tanto, perché il nostro primo obiettivo stagionale era, ce l'avevamo bello chiaro dentro la testa, ci siamo costruiti questa possibilità. Era immaginabile che se non fossimo riusciti a vincere almeno una partita col Chelsea, l'ultima partita sarebbe stata decisiva. Abbiamo l'occasione, la squadra sa riconoscere queste grandi opportunità, sa gestire oramai questi grandi impegni, perché abbiamo già giocato partite così, così importanti, così pesanti, e quindi sì, siamo delusi dalla partita di domenica, ma come ha detto giustamente Sandro, questa è un'altra competizione, un'altra partita, un altro avversario, quindi solamente grande concentrazione sulla partita di domani. Ha ragione Sandro, non siamo una squadra capace a gestire questo non è il nostro modo di giocare, pensare ad andare in campo e risparmiare energie e avere un atteggiamento più di attesa. Siamo portati ad attaccare, dobbiamo attaccare, dobbiamo farlo bene, dobbiamo farlo con compattezza, con equilibrio. Affrontiamo un avversario che nelle ripartenze può essere un avversario molto pericoloso per la velocità dei propri attaccanti, per la qualità anche dei propri attaccanti, però assolutamente non dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare, questo nel modo più assoluto. Stamattina mi sono segnato chi mi ha fatto i complimenti, e anche mi sono segnato quelli che non me li hanno fatto. Ah, vabbè, ma è il merito di tutti. Io ho condiviso con loro questo rinnovo perché sicuramente il club mi sta dando fiducia, mi ha sempre apprezzato, stimato e tutelato. Questa è la cosa più importante per un allenatore, e sono contento contento di questo rinnovo. Mauri.
Luca!
Sì.
Gliel'hai fatti i complimenti?
Sì, perché l'ho incrociato ieri sera prima della trasmissione, proprio lì a casa Milan, quando è sceso dalle firme.
Bene.
Dalle interviste, siamo abbracciati, gli ho fatto anche una battuta. Gli ho detto,
bene, allora tu sei segnato come nome. Di Gennaro gliel'hai fatti i complimenti?
Io a Stefano?
Sì.
No, gliel'ho fatti l'anno scorso, ha vinto lo scudetto, aspetto che vinca la Champions.
Ah, va bene, perfetto, ti sei salvato in calcio d'angolo. Marco, con te, vengo da te, una battuta anche sul rinnovo di Pioli, poi passiamo alla Juve con te.
Io a questo punto aspetto di tutti i ciclisti insieme per fargli arrivare quando siamo sui pedali, a questo punto, perché Pioli, grandissimo ciclista, lo chiamavano i tutti cavalcavia, potrà confermare questo soprannome, perché sugli strappi corti era fortissimo, ha dimostrato invece allenatore di essere molto bravo anche sulle salite lunghe, e vedremo se poi lui nel contratto ha messo un bonus anche per la vittoria Champions. Poi nei contratti ci sono sempre, no, questi bonus anche sulle cose complicate, impossibili da raggiungere, però insomma il fatto che sia emerso, il fatto che abbia messo un bonus per la vittoria Champions, credo che ci sia anche l'ambizione naturale da parte di Pioli e del Milan di provare a scalare con le braccia alzate questo mortirolo che sembra una chimera.
Luca, chiudiamo con la partita del Milan. Insomma, abbiamo sentito, no? C'è insomma la voglia di raggiungere questo obiettivo molto importante. Forse un po' ha influito, a tuo giudizio, sull'ultima prestazione in campionato?
No, hanno influito secondo me gli impegni precedenti, perché l'andazzo del Napoli impone di vincere tutte le partite in campionato, e quindi tu a Verona, con la Monza, a Torino devi sempre vincere. In mezzo ci sono stati per esempio la Juventus, 2 volte il Chelsea, la trasferta di Zagabria, e come di Gennaro sa molto bene, l'accumulo delle tossine, dello stress, della pressione, anche se apparentemente durante gli allenamenti nello stato dei giocatori ti percepisce poco, però in campo ogni tanto ti blocca, soprattutto quando tu hai un contraccolpo come quello dei primi 5 minuti, quando hai 3 occasioni clamorose e forse scatta implicitamente la molla che la partita la vinci. Vabbè, sì, se comincia così facciamo gol, e invece non è stato così, perché il Torino ha cominciato a giocare, ha ripreso fiducia, però alla fine, alla distanza, tra le assenze, gli impegni, la pressione, è normale che in una partita a un certo punto, soprattutto contro un avversario così determinato e deciso, vendano fuori, e quindi se avete notato è stato un blackout collettivo, cioè credo che a Torino non ci sia stato un giocatore, compresi quelli subentrati, che abbia raggiunto la sufficienza.
Allora, passo un attimo alla Juve, vi faccio sentire un passaggio di Allegri e poi vado da Marco sulle ultimissime, perché insomma la Juve deve affrontare questo impegno di Champions, ma pensando più che altro ad accedere all'Europa League. Sentiamo un attimo il passaggio di Allegri.
Possiamo giocare una bella partita domani sera, è normale che bisogna giocare una partita intelligente, una partita tecnicamente molto valida, bisogna cercare di essere bravi nella fase difensiva, perché comunque a Parigi abbiamo regalato due gol su due situazioni evitabili, e quindi bisogna avere fiducia, come l'abbiamo avuta domenica scorsa a Lecce. È normale che domani i valori sono completamente diversi, ma comunque bisogna essere fiduciosi in quello che andremo a fare domani sera. Ma tutte le cose sono opportunità, però tanto è inutile parlarne ora, domani sera vediamo il risultato, vediamo se siamo stati bravi a andare in Europa League, altrimenti dovremo accettare con grande dispiacere e malincuore, ma in questo momento non ci voglio neanche pensare. In questo momento comunque bisogna pensare alla partita di domani e cercare di fare il meglio possibile. Ma Locatelli sta meglio, domani manca anche McKennie, perché comunque ha questo edema che non si capisce se è dato da un colpo o da uno stiramento, quindi nei prossimi giorni verrà valutato meglio. Quindi di centrocampisti ho Locatelli, Rabiot, Fagioli, Miretti, ne abbiamo quattro. E con Paul non ci ho ancora parlato, ci ho parlato precedentemente, è inutile stare a ripetere quello che è già stato detto. Una volta che è stata presa la decisione di non essersi operato subito all'inizio della stagione, è normale che le speranze e le possibilità che Paul potesse rientrare con la Juventus e per il Mondiale erano ridotte al lumicino. È normale che lui è dispiaciuto per il Mondiale, è dispiaciuto per la Juventus, e fino a questo momento qui purtroppo noi siamo stati penalizzati perché non abbiamo mai avuto a disposizione un giocatore come lui.
Marco Conterio, riparto da te.
È stata una conferenza bella piena questa qua. Io ho visto Allegri che è stato Allegri oggi in conferenza stampa, non edulcorato ma molto dritto e diretto. Tanti passaggi, guarda, quello che non abbiamo sentito al netto, poi ha detto che di giocatori recupera soltanto Locatelli, poi mancano tutti, forse Vlahovic, Bremer e Di Maria per l'Inter, Paredes dopo, gli altri dal 2023 compreso Chiesa, ha detto che ancora non è pronto. E poi ha detto forse io ho sbagliato qualcosa anche nella gestione, nella preparazione atletica, nella gestione di tutte queste ricadute, ma questo è un tema sicuramente molto più ampio. E poi c'è stata una risposta delle sue, di quel lunghissime, che è stato quasi un trattato, il suo manifesto sui giovani, e il punto, ci sono due aspetti. Il coraggio di farli giocare, ma non si può pretendere troppo dai giovani, perché fili in coscienza, ma non si può pretendere di vincere con i giovani, perché ci sono tutte le, dice Allegri, prerogative del caso, e dall'altra il punto di quei minuti di discorso sui giovani è stato: avessi avuto per tutto l'anno Pogba, McKennie, Rabiot a disposizione, questi ragazzi non avrebbero giocato di fatto.
Eh sì, penso che su questo non ci sono dubbi di Gennaro. Marco, so che ti devo liberare, vero? Marco, so che ti devo liberare, quindi ti lascio, noi ci risentiamo naturalmente anche a partire da questa sera e domani per l'avvicinamento ulteriore alla partita. Grazie per il momento, Marco.
A dopo alle 17 allenamento della Juventus, poi alle 19.30 c'è stata la conferenza stampa di Galtier, parla con Sergio Ramos.
Benissimo, e quindi vedremo anche un po' di immagini dopo. Grazie Marco, buon lavoro, a più tardi. E Antonio, ritorno da te così completavi il tuo discorso.
No, intanto volevo dire, prima del Milan, volevo finire il discorso del Torino, come diceva Luca, che poi dopo la squadra, ma i primi 20 minuti il Milan anche di più ha giocato come doveva giocare, la partita l'ha interpretata bene, perché due occasioni da gol li fai perché ha giocato da toro, li ha pressati, li ha aggrediti e sono ripartiti in maniera importante. Se sbagli due gol in quel modo è normale che poi dopo, non è che ovviamente devo dare la colpa, però il calcio è fatto anche di momenti, di episodi, di situazioni di gara. Poi dopo in effetti la squadra non ha gestito bene, il Toro è stato anche superiore, però ci sono momenti in cui ti possono cambiare le partite. Detto questo, vengo alla Juve, ma i giovani, il solito discorso, i giovani e le grandi squadre non giocheranno mai, ma questo è un dato di fatto, non da ora, da sempre, quindi è una considerazione che purtroppo questo avviene quando magari sei nell'emergenza, nelle situazioni in cui magari non è nulla da perdere. Adesso la Juventus, tra infortuni, tra problematiche varie, tra eliminazione Champions, non so se arriverà all'Europa League, tra una rincorsa in campionato che è molto difficile, e quindi sai cosa, vai, c'è ancora tanto tempo, bisognerà vedere poi a gennaio
come recupereranno anche e soprattutto gli infortunati, però è un anno e mezzo che se questa squadra propone poco al di là degli infortuni, questo credo sia una riflessione che dovranno fare e faranno in maniera molto attenta e con giudizio, perché credo che poi sì, i giocatori sono importanti, i leadership non ne vedo più nella Juve, a meno che magari possano arrivare e comprare giocatori, diciamo, di questo carisma, perché Bonucci è sul viale un po' di, diciamo, non dico che sia alla fine, però fa un po' fatica ora.
Quasi.
E quindi queste sono situazioni che dovranno valutare bene.
Posso farvi una domanda a tutte e due, visto che conoscete benissimo il calcio? Lui ha parlato della possibilità di un'Europa League. Vi chiedo proprio a voi, magari lo chiedo anche ai tifosi, all'ascolto, qui con noi al 331-82-0013, ma in caso di eliminazione totale dall'Europa domani, si continua con Allegri come?
Ma per me è meglio per la Juve. Giocare l'Europa League, il campionato diventa un problema. Se vuoi raggiungere il quarto posto, che già è difficilissimo quest'anno, è molto difficile, secondo me, al di là al netto del...
Ma si continua con Allegri? Così, si continua, cioè eliminazione totale dall'Europa, si continua con Allegri?
Secondo me sì, perché le valutazioni, se già le hanno fatte, le pianificazioni, però verranno fatte alla fine del campionato. Ora prendere un altro allenatore, non lo so, poi magari ci può stare di tutto.
Luca, tu che ne pensi?
Non la vedo.
Luca c'è? No, Luca, tu che ne pensi?
Io penso che quando un allenatore prende, credo, non so, 15-16 milioni lordi alla stagione, ci farei un pensierino prima di mandarlo via. Anche perché la vittoria in Europa League, la vittoria dell'Europa League vale 20 milioni di euro, e con gli avanzi che ha la Juventus dal punto di vista finanziario sarebbe un brodino, ma dal punto di vista sportivo bisogna provare a fare qualche cosa per addrizzare questa stagione. Andrei avanti con Allegri, anche perché chiunque venga al suo posto in questo momento, secondo me, più di tanto non può fare, ma oltretutto l'esonero sarebbe molto molto oneroso, quindi conviene sedersi a un tavolo adesso a Natale, durante la sosta, quando gli pare, ma capire bene come, dove ricominciare a rifondare, perché questa è una squadra che va rifatta, ci sono già dei punti fermi dei quali ricominciare, ma bisogna mettersi a posto.
No, vi chiedevo questo perché insomma anche qualche ascoltatore prima dice: certo, ripartire dopo l'impegno col Paris Saint Germain fuori totalmente dall'Europa non è che sia una cosa proprio gradevole.
No,
ecco.
Ma qual è il nome? Cioè, in questi casi qui, quando si fa la domanda, poi uno deve porre l'alternativa. Va bene, via Allegri, e chi arriva? Cioè, in questo momento non puoi prendere un allenatore che debba non traghettare una squadra che annaspa in classifica, in campionato, che è fuori dall'Europa eventualmente, ma una squadra che cominci a progettare seriamente il futuro. Devi fare una scelta decisa e definitiva, dati i mesi che rimangono per riordinare le idee sul bilancio, sull'allenatore, sulla campagna acquisti, sulla strategia da seguire, ma cacciare adesso Allegri per prendere chiunque altro al suo posto, secondo me, non avrebbe nessun senso.
Antonio, stavi aggiungendo una cosa di Gennaro?
No, perché dopo la sconfitta poi con Maccabi, che è stato credo il punto più difficile, più negativo, credo non della storia Juve, ma quasi, e il presidente ha fatto le sue valutazioni, le sue esternazioni, ovviamente si sono vergognati tutti, giustamente, chiedere scusa, però ha detto: bene Luca, cioè vai a prendere un allenatore che deve cosa? Pianificare, lui devono arrivare in Champions League, deve arrivare in minimo quarti, altrimenti lì veramente è un problema serio, a livello anche economico, perché come diceva lui, l'Europa League ti dà 20 milioni, se tu mandi via Allegri, sì, ne risparmi quello che devi risparmiare, però se poi non c'entri l'obiettivo di quarto posto diventa un problema serio, secondo me.
Vabbè, saremo un po' a vedere. L'ultima e vi saluto. Antonio, parto da te, tu conosci bene l'ambiente di Firenze, lo conosci molto bene.
Sono via da parecchi anni.
Però... No, vabbè, però lo conosci, sai come si vive la Fiorentina, no? Quindi voglio dire, insomma, oggi sono arrivate le parole di Jovic che hanno fatto arrabbiare, stanno facendo ancora discutere. Lui ha parlato in Serbia, te lo riassumo velocemente, ha detto che aveva altre offerte di grandi club ma ha deciso di venire alla Fiorentina. Ho fatto un grande sacrificio economico accettando l'offerta dei Viola, ritengo, che senti questo passaggio, che la Fiorentina sia un buon trampolino di lancio per ritrovare la forma migliore e tornare di nuovo in un grande club.
ha toppato. Se è così, ha detto veramente così, ha toppato. Perché questo fa parte della comunicazione, perché i giocatori secondo me dovrebbero fare anche un corso di comunicazione. Questo è proprio uno andare contro a tutto, a una società che ha investito soldi e per adesso lui comincia a fare gol adesso. Per il resto fino a un mese fa era un ectoplasma come erano altri. Quindi si è detto queste cose e ha proprio l'ha fatta fuori dal vaso, la dico in maniera alla toscana. Perché secondo me non. Poi bisogna vedere se è vero, perché poi tante cose poi vengono smentite. Però io credo a quello che tu mi dici e a quello che hanno scritto.
No, no, io ti riporto le parole. Poi è chiaro che io riporto le parole come sono state.
Detto questo, sì. Faceva bene a tacere, perché poi Firenze non ha bisogno in questo momento di questa esternazione, anzi, ha bisogno delle sue prestazioni. Ha cominciato a far gomma, deve fare ancora tanti, perché la Fiorentina, situazione di classifica ancora non ottimale, e poi deve giocarsi ancora il discorso Europa. E quindi il trampolino di lancio di che? La Fiorentina c'ha un blasone, c'ha una storia, e quindi secondo me da fiorentino che insomma sono nato e cresciuto, stavo 12 anni, ripeto, poteva evitarle queste cose.
Luca,
no, ha fatto bene Antonio a ripetere 5-6 volte se ha detto così, ma non perché le abbiate trascritte male voi, è perché spesso quando i giocatori parlano in nazionale con i giornali, gli stranieri con i giornali delle loro nazioni eccetera, alcune cose sono decontestualizzate, faccio un'ipotesi, magari il giornalista gli ha detto l'esperienza, ha detto ma sì, qui insomma mi rivitalizzo prima di pensare a un altro grande club, però dando per scontato, se ha detto quella frase lì...
No, io l'ho riportate le parole così
no,
come
sono. No, non ho dubbi su questo, non ho nessun dubbio su questo, io parlo della fonte originale, non ho dubbi.
Certo.
Quindi allora, se l'avete riportata, non ho dubbi, per come l'ha detta lui, è un errore clamoroso, e anche molto maleducato nei confronti della sua società e dei suoi tifosi. Se è stato espresso un termine un po' differente, era un altro discorso. In ogni caso, secondo me, bisogna sempre stare molto attenti, perché i giocatori ormai parlano poco, e quando parlano poco devono pesare bene le parole.
Luca, ti sta dicendo una cosa Antonio Di Gennaro, prego Antonio.
Scusami, ma ha fatto anche il gesto dopo il gol sotto la curva con il dito a zittire, ma di cosa parliamo?
Sì,
cosa pensano di fare? Cioè era fino allora non aveva fatto niente, ed è sempre stato mai criticato, nel senso che la curva Fiesi, io la conosco, come tutte le curve, fino alla fine se poi sudi la maglia puoi sbagliare, ok, poi c'è dispiacere, però non tirano mai nulla. E questo va a zittire per un gol che non ne faceva da 3 mesi? Ma di che parliamo?
Cioè, ma il Real Madrid non è che il Real Madrid ogni tanto lascia andare via dei giocatori che magari non ha tempo di pesare,
capito?
Non ha spazio di far come
Morata. Ragazzi, non giocava da tre anni, ma sono 3 mesi che si allena, la condizione quando la trovi dopo 3 anni?
Sì, infatti stavo dicendo,
ragazzi, non si fa ridere, a me mi viene da ridere e mi incavolo perché sento delle robe che non hanno né capo né coda. È allucinante, vai a sentire la curva.
Nella maggior parte dei casi, quando il Real Madrid lascia andare i giocatori è perché non hanno più nulla da dare da Real.
Se deve tornare quello dell'Eintracht Francoforte, ho capito, ha fatto un anno o due, e dopo il calcio va avanti, il giocatore va avanti, anzi deve migliorare ancora. Se tu sei stato nell'Eintracht, che ha fatto bene, sei stato nel Real Madrid e vai a Firenze, ovviamente non è il Real Madrid, ma una scelta di grande blasone, di grande tradizione. Fai vedere quello che sai fare. E fino a un mese fa non l'aveva fatto vedere. Quindi queste esternazioni, ripeto, se le ha dette, e questi gesti, io veramente divento matto.
No, ma io credo poi non so. Matto. Io non so, Antonio, tu sei stato un calciatore, ma anche penso i compagni si potrebbero risentire.
Ma poi è sotto la curva.
No,
sotto la curva dei Fiesoli, io la conosco perché sono cresciuto con questi. Ovviamente 40 anni fa, però questa è la situazione. Che poi non è che ti hanno mai detto nulla. Oh, tu sei venuto a una città, dove fa la differenza? Non devi fare la differenza. Da un mese, 2 mesi, ma non dopo 3-4 mesi. Devi rendere. E se no vuol dire che è la colpa all'allenatore, la colpa ai compagni, non mi trovo, seconda punta, prima punta. Devi far vedere. Sto chiacchiere, se no. Poi si parla dei giovani. I giovani si dà coraggio. Questi sì, bisogna aspettarli e poi dopo fanno questi gesti e queste dichiarazioni. No, non l'accetto assolutamente. Spero che venga. Sicuramente credo che qualcosa la società dovrà fare su queste dichiarazioni, ripeto, se sono vere. E da calciatori, da compagni, io da compagno, scusi te, mi incarceremo una bestia. Scusate, eh?
No, 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 io ti ho lasciato perché condivido molto il tuo sfogo, quindi Luca, se vuoi aggiungere, poi vi saluto perché chiudiamo.
Ma no, io sono assolutamente allineato. Quando si lavora, si vive, si fa una professione di gruppo, si hanno delle responsabilità molto maggiori e superiori dal punto di vista della comunicazione rispetto a quando per esempio si lavora in proprio. Qui bisogna rispettare molte componenti, la stampa, i tifosi, la società, i compagni, l'allenatore, e io ho visto la faccia fuori dal vaso, non c'è molto da aggiungere.
L'umiltà di dire che magari non sto bene o non sono io, che 3 anni che non c'ho, l'umiltà di dirlo ce l'hanno sti cristiani, ce l'hanno l'umiltà di dire io non sono ancora quello dell'Antrack Francoforte, quindi non è un problema della società. 3 mesi ti alleni, 4 mesi, quante ne vuoi, 6? Fai un gol, 2 gol che ovviamente sono importanti, fai queste dichiarazioni, fai i gesti, ma di che parliamo, ragazzi? Il mondo però è cambiato totalmente livello proprio calcistico.
A noi
ci aspettavano fuori, a noi ci aspettavano, cioè, ho visto gente a Firenze fare le corse in Viale dei Mille, scappare, eppure non lottavamo per obiettivi, diciamo, importanti. E chiudo, perché sennò poi vado fuori.
Io vi ringrazio, grazie a Luca Serafini e Antonio Di Gennaro, un abbraccio ad entrambi. Bene, bene, allora io mi fermo, c'è un momento che dedichiamo tra poco al rientro alla Juventus, un po' la storia della Juve, i suoi 125 anni con due personaggi che la conoscono molto, molto, molto bene, però questo sfogo di Di Gennaro, ragazzi, me lo prendete? Lo tagliamo, lo mandiamo anche ai colleghi di Radio Firenze Viola, perché insomma è uno sfogo secondo me molto, molto importante, sentito, molto sentito da Antonio Di Gennaro, sia per l'affetto alla Fiorentina ma anche da calciatore, da uomo di campo. Ci fermiamo.